SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Questa è la sigla che apre la nostra classica rubrica della domenica, Una vita, una storia, che da anni racconta la vita di immigrati e immigrate italiani qui in Australia. Oggi vi riproporremo però un'intervista di alcuni anni fa per ricordare un personaggio di rilievo della comunità italiana d'Australia. Si tratta del professor Marcello Costa, scomparso nei giorni scorsi ad Adelaide, dove per anni ha insegnato e compiuto ricerche presso la Flinders University, diventando un pioniere delle neuroscienze. Con l'autorizzazione della famiglia vi riproponiamo oggi una parte di quella intervista in cui Marcello Costa, classe 1940, aveva condiviso i ricordi della sua vita personale e professionale al microfono di Luisa Perugini. Una vita straordinaria che l'ha portato a vivere prima in Italia, poi in Argentina, ancora in Italia e infine in Australia.
Dunque, io sono nato a Torino, la capitale del Piemonte, da una famiglia anch'essa in un certo senso immigrata, perché la mia mamma in realtà è nata a Cagliari e mio papà invece era di Torino, e quindi io sono un torinese, vissuto a Torino, nato nel 40 fino al 49, quindi nel pieno della guerra, nato proprio all'inizio della guerra, vissuto attraverso la guerra, di famiglia fondamentalmente fortemente antifascista, tanto che il mio papà, che era già non più tanto giovane, è stato uno dei dirigenti della resistenza nel Piemonte, e così fu preso poi nel 44, e fu in prigione, e quando fu liberato, ahimè, qualche giorno dopo morì di attacco di cuore. Quindi lui fu una vittima, insomma, del nazifascismo italiano.
Quindi hai vissuto la tua infanzia senza papà?
Sì, in un certo senso il mio papà l'ho conosciuto pochissimo. Ho avuto la fortuna che la mia mamma si è risposata qualche anno dopo con Augusto, il nostro patrigno, e con mio fratello Giorgio e loro due siamo emigrati, siamo andati in Argentina per 11 anni, dal 49 al 60, scappando un po' dall'Italia del dopoguerra, con l'intenzione però di tornare, cosa che facemmo nel 60. Io tornai in Italia a fare medicina, però studiai in Argentina, prima alle scuole argentine e poi entrai nella scuola Cristoforo Colombo, una scuola italiana parificata, e con insegnanti meravigliosi, con compagni meravigliosi con cui sono ancora in contatto oggi, quindi abbiamo una piccola comunità internazionale di ex studenti di questa storia scuola Cristoforo Colombo, con cui siamo in contatto e ci vediamo spessissimo.
Quindi hai vissuto i tuoi primi anni in Italia nel periodo del conflitto mondiale?
Sì, infatti ero a Torino, ma noi avevamo anche una villa di famiglia a Villarbasse, una specie di cascina padronale con i cugini che erano invece dei contadini, quindi ho vissuto anche in mezzo ai contadini, parte della mia famiglia erano contadini. Avevamo anche una casa in montagna che il mio papà aveva costruito nel 1936 su a Sauze Dulx, nella valle di Susa, una delle primissime case per andare a sciare, quindi io sono anche cresciuto in montagna d'estate e d'inverno, ho ricordi bellissimi delle montagne e sono un amante delle montagne non a caso, insomma per me le montagne sono la mia patria quasi.
Hai ricordi bellissimi delle montagne, ma che ricordi hai della guerra?
Mi ricordo della guerra, ahimè sì, ricordo i rumori dei bombardamenti, ricordo i rumori degli aerei che arrivavano carichi di bombe su Torino, e quindi mi vengono ancora i brividi quando sento quel rumore, non tanto perché avessi io paura a loro, ma perché attorno a me c'era un senso di ansietà molto grande, certo. E quindi sì, abbiamo vissuto quella guerra, io l'ho vissuta in un certo senso in modo anche felice, perché sono stato sfollato su in montagna e in campagna, quindi ho delle memorie brutte, non le ho realmente, ma ricordo ancora, ricordo i partigiani, ricordo i tedeschi che sono venuti a occupare la villa nostra in montagna, quindi ho dei momenti così di memoria, ma molto più importante ricordo che avevo un fratellastro che fu ucciso in realtà dai fascisti, dai nazisti della Val di Susa, era un figlio naturale del nostro papà che aveva avuto con una ragazza francese che non le avevano permesso di sposare e quindi poi ha conosciuto la nostra mamma, ma lui era già nato, era già un ragazzo grande, un ragazzo meraviglioso che andò nei partigiani e fu preso e fu ucciso malamente dai fascisti, quindi abbiamo una storia anche così insomma tragica, ho perso un fratellastro, ho perso il mio papà grazie alla Seconda Guerra Mondiale e al fascismo e al nazismo.
E allora, dato che ci sono questi ricordi anche un po' tristi, come hai accolto il tuo nuovo papà, diciamo così, in famiglia?
Ah, questo molto bene, era un signore molto, era un papà veramente molto carino, ha tenuto giustamente le distanze e quindi non ha funzionato come papà, era più un grande fratello, ha lavorato molto bene, era molto attaccato naturalmente alla mia mamma e la mia mamma che è stata un po' quella che ci ha mandato avanti tutto, però era una famiglia molto molto vicina, quindi abbiamo vissuto anni molto felici in Argentina, quindi dai 9 ai 20 anni ti puoi immaginare che io sono cresciuto a tutti i livelli, prima nelle sobborghi di Buenos Aires e poi un posto un pochino più bello sempre di Buenos Aires, conosciuto questa comunità di giovani italiani, figli anche loro di migranti, quindi ho riscoperto l'Italia così facendo, però in quel periodo ero entusiasta anche di andare in montagna, quindi sono stato molte volte in campeggio in montagna, avendo l'esperienza già di Sause quando ero ragazzino andare in montagna, mi sono associato così a dei gruppi che si andava sempre più in montagna, alla fine nel 59 ebbi la fortuna di partecipare a una spedizione di esplorazione nelle montagne della Patagonia, dove fummo i primi a attraversare i ghiacciai nominati, dati nome a montagne, quindi una storia di esplorazione che mi ha insomma dato una maturità straordinaria, avevo 19 anni allora quando andai la prima volta e da allora tornai 4-5 volte in queste montagne patagoniche, prima da solo, poi con mio figlio, con mio nipote, con mio fratello, con i miei vecchi amici, siamo andati a riscalare le montagne a cui avevo dato il nome 30, 40, 50 anni prima. Quindi una storia insomma, di esplorazione delle montagne patagoniche che mi sono molto vicino al cuore.
E come sono stati vissuti questi 11 anni argentini?
E come dicevo, è stata un'esperienza, un'immersione fuori dall'Europa, in un mondo dove noi eravamo noi stessi immigrati, però molto aperto, quindi con molto senso di libertà, rispetto a cosa poi trovate in Italia, quindi un senso di essere stati fuori da tutta la storia tragica dell'Europa e quindi sono cresciuto diciamo così con un senso della filosofia e della storia, con un certo distacco dalla storia recente europea, anche fascista e antifascista, quindi fu un po' una sorpresa tornare in Italia e trovarla ancora negli anni 60 imbevuta di destra, sinistra, di comunisti, di cattolici, di fascisti, quindi questo è stato un po' un colpo duro per me. Mi immersi appieno a fare un po' il ribelle e mi associai al gruppo dei radicali, ai tempi probabilmente tutti conoscete Pannella, siamo stati amici allora, prima che si facesse un partito radicale eravamo un movimento che cercavamo di portare l'Italia a livello mondiale circa le cose che capitavano, circa la libertà di stampa, circa il divorzio, il controllo delle nascite. Quindi entrai in politica universitaria in modo molto molto attivo per i primi anni durante i miei studi.
E sei professore di neurofisiologia, ma questa è una passione che è nata dopo oppure l'hai sempre avuta?
Beh, l'ho quasi sempre avuta, quando ero un ragazzo, tutti ricordano che io andavo in bicicletta, mi è stata regalata, ma ho venduto la bicicletta per comprarmi un microscopio che ho ancora qui con me tra l'altro, e quindi con quello incominciai a guardare i microbi, i batteri, gli infusori, le piante, gli animali e mi appassionai veramente alla scienza e ho incominciato a pensare dal punto di vista filosofico che tutto dipende dal nostro cervello, il che è vero ancora adesso tra l'altro, e quindi sognai di fare in realtà studi sul cervello. E per fare quello però avevo bisogno di una conoscenza tosta e quindi ho pensato di fare medicina per quello. Non volevo fare il medico, l'ho fatto un pochino ma mai seriamente, quindi ho fatto medicina per capire meglio il corpo umano, la funzione e soprattutto il cervello e così fu, quindi entrai in medicina per quella ragione, ma avevo già in mente di fare lo scienziato del cervello quando avevo 14-15 anni.
tu hai girato il mondo, dove sei stato e quali sono gli aneddoti di questi paesi in cui sei stato?
Ma dunque, avendo vissuto in Italia i primi anni, poi 11 anni in Argentina, avendo girato un po' tutto Sud America, prima di tornare in Italia non solo ero stato in quella spedizione in Patagonia, ma ho fatto anche il giro su della Bolivia, il Perù, scendendo per il fiume dell'Amazzoni, mettendoci 3 mesi, scendendo giù poi per l'Uruguay e tornando a Buenos Aires. Quindi ho conosciuto Sud America e quindi parlo solamente lo spagnolo e anche un po' il portoghese. Tornato in Italia, lì mi sono spostato di meno, però diventando scienziato ho cominciato a viaggiare sempre di più, soprattutto in Europa. Poi venendo in Australia, il grande passo nel 70, sono venuto in Australia, ho accettato un lavoro per un anno e mezzo come una borsa di studio e poi abbiamo deciso di rimanere con Daniela, siamo tornati in realtà a stare in Australia e da qui ho viaggiato il mondo veramente, perché andando a conferenze in Europa, in Giappone moltissime volte, in America, in Canada naturalmente altrettante molte volte, quindi il mondo lo conosco bene. In Scandinavia ho avuto dei colleghi, abbiamo lavorato insieme con una casa farmaceutica scandinava, sono stato naturalmente a Stoccolma molte volte, quindi sì, il mondo lo conosco, mi sento una persona del mondo e mi sento una persona del mondo civile, quel mondo che è fatto di tolleranza, di libertà individuale, soprattutto in paesi dove vige la democrazia, soprattutto la democrazia parlamentare con i diritti delle minoranze. Spesso si dimentica che le democrazie possono anche essere oppressive, le democrazie avanzate hanno anche dei sistemi che impediscono alle maggioranze di imporre delle cose oscene e brutte alle minoranze, quindi io sono per queste libertà che devono essere mantenute a tutti i costi e il mondo di oggi naturalmente è a rischio in questo senso.
Questa è Una vita è una storia e vi stiamo riproponendo un'intervista a Marcello Costa, scomparso nei giorni scorsi all'età di 84 anni.
Prima di proseguire col tuo racconto di vita, ricordi del periodo della guerra, ne avrai tanti, ma ne hai uno in particolare che rimarrà indelebile?
Eh sì, certo, fra i tanti devo dire forse il più bello, che è finito bene, questa è una bella storia. Nel 43 io ricordo che a un certo punto la nostra mamma, eravamo su a Sauze Dulx in Val di Susa, nella nostra casa, e ci arriva una ragazza sui 14 anni, mi sembrava già grande, adulta, con un volpino bianco, e ci viene presentata come la nostra nuova governante. Ora, noi in casa non avevamo mai avuto una governante, io poi non capivo ancora molto, ma comunque era una ragazzina carina e quindi ci siamo trovati sia d'inverno che l'estate per 6 mesi, è stata con noi, quindi nel 43. Dopodiché, dopo anni, poi ho capito che questa ragazza era una ragazza ebrea ed era la figlia in realtà di un socio del mio papà, il quale in quell'epoca era già tra i partigiani e poi presto sarebbe stato messo in prigione, ma allora cercavano di salvare naturalmente gli ebrei e questa ragazza era stata messa in casa nostra con la scusa di essere una governante e quindi così è stato, quindi io lo ricordo molto bene. Purtroppo la sua famiglia è stata quasi tutta trucidata perché è stata tradita senza volere un altro fratello, si sono fidati dei fascisti e erano nascoste nell'ufficio proprio di mio padre, li hanno presi, li hanno mandati credo su in Germania, insomma, quindi sono stati uccisi. Lei è sopravvissuta e per molti molti anni non ha più saputo nulla. Mio fratello 10 anni fa si è messo in testa giustamente di ripercorrere un po' la nostra vita, lui si ricordava ancora meglio, avevamo delle foto che è quella che ti ho mandato e quindi si è messo a cercare questa signora e l'ha trovata e io fui il primo a rincontrarla, appunto questo alcuni anni fa. Una storia molto bella perché allora lei aveva già 78 anni, diventata madre, nonna, è un'autrice di poesie, scrive, insegna in una scuola ebrea ma anche agli italiani e grazie a lei devo dire è iniziato un processo per cui la nostra famiglia, la famiglia Costa è stata diciamo acquisita come i giusti, come tu sai gli ebrei riconoscono i giusti coloro che li aiutano, quindi c'è una strada in collina di Torino dove il nome della nostra famiglia è stata messa con nostra mamma Verbena e il papà Dalmiro in quanti abbiamo aiutato a salvare una parte della famiglia ebrea, una signora che adesso è naturalmente avanti con gli anni, ma anche lei ricorda molto bene noi bambini e noi lei, quindi è stata una storia bella in mezzo alla tragedia della guerra.
Come si chiamava questa ragazza e che effetto ti ha fatto rivederla dopo tanti anni?
È stata un'esperienza indimenticabile, perché questa è un'esperienza di cui io non mi aspettavo più, naturalmente non solo di trovarla viva e vegeta e anche lei con i ricordi di tanto tempo avendo perso i contatti. Il suo nome era Nedelia Lolli, il nome era Lolli del suo papà, e tedeschi perché si è sposata poi in Nedelia Lolli tedeschi, è ancora a Torino ed è viva e vegeta e la vediamo ogni anno che andiamo a trovare i nostri amici a Torino.
E adesso veniamo a te. Ora, a te è stato offerto questo posto in Australia. Tu eri sposato?
Sì, ho incontrato questo professore Jeff Burstow che adesso è tornato in Inghilterra, che era un giovane professore a Melbourne, l'avevo conosciuto alla conferenza, ammiravo molto il loro lavoro, gli ho chiesto se potevo passare un periodo con loro, lui mi invitò, io con questo invito scritto, era un messaggio rapidissimo, andai dalla mia ragazza Daniela e dissi: senti, viene invitato ad andare in Australia, vuoi sposarti e andare in Australia? E così fu. Disse di sì e così siamo ancora insieme qua, felici e contenti. Quindi questo nel 70, capitava nel 70. Arrivato a Melbourne come giovane ricercatore mi trovai benissimo, perché questo posto era anche un po' nuovo rispetto ad altri posti d'Australia. Questo professore inglese aveva creato un istituto molto molto libero, multidisciplinare, quindi mi davano tutto, quindi io mi sono trovato con una libertà straordinaria. Incontrai un giovane ricercatore, anche lui che stava facendo il dottorato di ricerca con Jeff, e con il quale incominciò a lavorare per 17 anni, lavoravamo insieme a Melbourne, e poi quando tutte e due venimmo qui alla Flinders nel 75, lui in anatomia e io in fisiologia, e fummo i fondatori di una scuola di medicina dall'inizio. Quindi ho avuto la fortuna di mettere su insomma un sistema di insegnamento e di ricerca unico al mondo. Fui anche preso anche per quello, perché ero medico, parlavo diverse lingue e facevo ricerca già integrata, e quindi fui molto fortunato a essere invitato. E in quel periodo Flinders era veramente all'avanguardia in tanti campi, lo è ancora, ed avevamo la fortuna di cominciare da zero e mettere su qualche cosa che poi adesso ha un riscontro internazionale.
Quindi con Daniela siete venuti qua neosposi e...
Sì, abbiamo avuto poi un unico figlio, Andrea, nato a Melbourne nel 75, quando era ancora quasi in fasce, e siamo immigrati qui a Adelaide, quindi naturalmente con molte difficoltà. Daniela è stata bravissima, anche perché lei era già dottoressa, quindi lei ha dovuto fare anche tutti gli esami per fare non solo la carriera a Melbourne ma anche in Sud-Australia. Ha continuato a lavorare e quindi lei adesso è quasi ritirata, ma è molto brava come dottoressa, soprattutto dal punto di vista sociale, badando a signore anziane di origine straniera, soprattutto italiana. Nostro figlio, nato qui in Adelaide, figlio unico, parla italiano correttamente, tutta la sua famiglia parla l'italiano in casa correttamente, grazie anche a noi e anche a lui, e lui è diventato un matematico, lavora qui a Adelaide, è un specialista di studi molto complicati. Quindi abbiamo avuto un figlio, abbiamo tre nipotini, e quindi siamo felicissimi che la nostra famiglia si è estesa così in fretta e siamo tutti qui a Adelaide. Quindi siamo ormai qui, questa è un po' casa nostra, siamo sulla spiaggia di Adelaide, uno dei posti più belli al mondo, e quindi non ci sposteremo tanto facilmente.
Questa è casa vostra, com'è il vostro coinvolgimento con la comunità italiana?
Dunque, quando siamo venuti naturalmente non avevamo nessun interesse né tanti attaccamenti alla comunità italiana. Avendo vissuto a Carlton, a Melbourne, eravamo comunque in mezzo a una comunità italiana, abbiamo conosciuto moltissima gente, ma non tanto dal punto di vista di amicizie professionistiche. Queste si sono sviluppate più qui in Sud Australia, quando alla fine degli anni Ottanta, durante la visita di personaggi importanti come il Presidente della Repubblica, ci hanno un po' scolato come intellettuali all'università oppure a lavorare come dottori, e quindi siamo stati un pochino presi e siamo sempre stati messi dentro la comunità in un modo molto positivo, tanto che io diventai poi presidente del Comites qui sull'Australia negli anni 90. Daniela è stata poi eletta anche lei alla fine degli anni 90, lei poi è stata eletta addirittura al CGE per ben due volte al Consiglio degli Italiani all'estero, quindi lei ha avuto ancora più di me un coinvolgimento con la comunità italiana, io tantissimo, anche perché ho fatto lezioni al Carnevale, al Radio Italiana, alla Dante Alighieri, abbiamo fondato un'associazione di ricercatori italiani in Australia insieme all'addetto scientifico, all'ambasciata. Qui sull'Italia continua ad avere molte attività, quindi insomma io mi sono dedicato un po' a ridare all'Italia e alla comunità italiana quello che mi sembrava che l'Italia mi avesse dato tantissimo, vedendo proprio che tanti migranti si sono sentiti staccati dalla scienza e dalla cultura. Quindi io mi sono dedicato anche a far notare ai nostri immigrati, ma soprattutto anche agli australiani, della potenza della cultura italiana nei secoli scorsi e ancora adesso, quindi continuo a fare questo.
Questa è Una vita e una storia, vi stiamo riproponendo un'intervista a Marcello Costa, scomparso nei giorni scorsi all'età di 84 anni.
Una volta arrivato in Australia nel 1970, avevi, diciamo così, delle prospettive? Pensi di aver raggiunto tutto quello che volevi fare? Hai fatto qualcosa in più?
Sì, non ho nessuna lamentela, anzi la storia mi ha dato tutto, quindi ho fatto un mare di cose, e se dovessi rifarle le rifarei magari un po' diverse, ma non troppo. Ho avuto la fortuna di essere stato un pioniere in quello che ho fatto, mi è stata data la possibilità di essere un pioniere. Quindi essere pionieri nella ricerca, nell'esplorazione è una cosa straordinaria. come raccontavo prima, essendo stato un esploratore anche di montagna in Patagonia, avendo attraversato per la prima volta posti, avendo dato nome ai posti, il senso di essere il primo a fare qualche cosa è una esperienza indimenticabile, e nella scienza mi è stato possibile e mi è ancora possibile adesso, quindi io continuo a scoprire cose perché vivo in un ambiente che mi permette di farlo. Naturalmente la mia esperienza si è sommata e quindi per me è più facile scoprire cose perché so un po' più degli altri e so che cosa non sappiamo, ecco, diciamo il segreto della scienza è quello di sapere che cosa non sappiamo e andare a cercare quello che non sappiamo ancora con più certezza e con più curiosità.
Hai qualche rimpianto?
Beh, sai, lasciare la famiglia vuol dire lasciare la mamma e il papà indietro, e questo sì, questo è un peso che mi pesa, perché anche se sono tornato moltissime volte, anche 2 o 3 volte all'anno a trovare la mia vecchia mamma, certamente lei ha avuto un po' una grande tristezza vedermi emigrare in Australia, e me l'ha anche detto. Questo è un dolore che adesso è diminuito perché si può sentire molto meglio con lo Skype, oggi è tutto diverso, ma allora era diverso. Io ho ancora centinaia e centinaia di lettere sue, ci raccontavamo la vita, quindi lei ha vissuto la mia esperienza in modo positivo, però a me adesso so che le sono mancato, e sono mancato anche a mio fratello che abita in Sud America, adesso ci vediamo ogni giorno per Skype, adesso è ben diverso, ma il senso di lasciare indietro una famiglia e gli amici mi è successo la prima volta partendo dall'Italia nel 49, lasciando tutti i miei compagni per l'Argentina, quindi ho ancora un senso di distacco profondissimo. Poi nel 70 lasciare tutti i miei amici di scalata, di musica, di scuola dall'Argentina per tornare in Italia. Poi nel 70 di nuovo lasciare tutti i miei amici, parenti dall'Italia per venire in Australia. Quindi il senso del distacco io ce l'ho profondo, e il senso di nostalgia ce l'ho avuto profondo. Adesso non lo soffro più perché mi sento persona al mondo, mi sento in pace, ho ristabilito i contatti con tutti quelli con cui avevo qualche contatto in tutti questi continenti, quindi non mi pesa più. Però se devo dare un consiglio a un giovane, e spesso lo faccio adesso, di andare via dall'Italia, dico pensarci non una ma 3 volte, se riuscite a andare via un po' e tornare fatelo, perché le vostre famiglie sono importanti e non abbandonatele.
Quali insegnamenti hai trasmesso a tuo figlio?
Forse un po' questo, gli ho dato tutta la libertà di andare, l'ho portato in giro per il mondo, l'ho portato in Patagonia, l'ho portato in su per nelle Alpi, quando aveva 14 anni in cima al Monte Rosa, l'ho mandato in giro per Sud America a scalare, è andato in Africa per conto proprio, quindi ha avuto la libertà un po' come me di girare nel mondo. Poi lui si è sposato giovane, ha avuto figli giovani e ha messo su una famiglia meravigliosa, e devo dire che forse quello che gli ho dato è il senso che quello che ha avuto lo può dare anche lui ai suoi figli, e lo sta dando, e soprattutto questo affetto che ha per noi profondissimo, che ci ha sorpreso, perché lui da ragazzino era quasi ribelle all'idea di essere un italiano in Australia, pur parlando correntemente l'italiano si è sentito sempre più australiano, e lo è ancora fra l'altro, però ha accettato molto più di quanto non pensasse questa sua storia di famiglia, per cui lui è ancora più internazionale di noi. Basti pensare che suo figlio è appena tornato adesso, ha scelto di passare 5 mesi in Francia per imparare il francese, per dire, un altro mondo. Quindi come famiglia abbiamo trasmesso questo senso di libertà, ma anche di famiglia stretta, tanto che adesso abitiamo accanto, abbiamo una casa accanto all'altro, e siamo un nucleo libero di girare il mondo, ma ci godiamo anche la vicinanza fisica vicino, che è molto molto importante. Questa è la cosa che secondo me io un po' mancato, e mi è mancata, e le vicinanze di amici e di parenti è molto importante.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.